Allora, buonasera a tutti. Iniziamo. Scusate se sarò noioso nel leggere, ma il leggere mi permette, ci permette anche all'ufficio poi di redigere più facilmente il verbale, oltre a essere sintetici. Allora, lo svolgimento dell'incontro partecipativo di oggi riguarda due piani esecutivi. Il primo, relativamente al nucleo 20.2A Pantarelli via Anguillarese, e l'altro nucleo è il 20.9B Cesano via Baccanello via di Colle Febbraro. Questo incontro è stato convocato secondo quanto previsto dall'articolo 13,9 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale e in applicazione di quanto stabilito dall'allegato A regolamento di partecipazione della delibera del Consiglio Comunale numero 57 del 2 marzo 2006. L'atto sottoposto alla procedura partecipativa riguarda i piani citati, i contributi partecipativi. I contributi scritti e gli eventuali elaborati grafici vanno consegnati al desk dell'accoglienza qui dietro di me, dal dottor Di Mario. Al momento della consegna verrà rilasciata una ricevuta provvisoria. I contributi verranno protocollati presso i nostri uffici nei prossimi giorni, qualora ovviamente ci fossero. Abbiamo anche predisposto delle schede per chi vuole fornire il proprio contributo partecipativo nel corso dello svolgimento di questa assemblea. Oltre a contributi scritti, anche gli interventi orali saranno inseriti nel documento di partecipazione predisposto e curato da me, responsabile del procedimento. Tale documento, sottoscritto dall'assessore e da me, responsabile del procedimento, è protocollato ed è allegato alla proposta di deliberazione che sarà sottoposta all'approvazione dell'assemblea capitolina e seguirà tutto l'iter del procedimento. Svolgimento dell'assemblea. L'iscrizione per il proprio intervento va fatta al desk dell'accoglienza. Tutti gli interventi verranno registrati per essere poi sintetizzati ed inseriti nel documento di partecipazione e pertanto l'esposizione va fatta utilizzando il microfono. Preghiamo quindi chi deve esporre il proprio contributo di venire al tavolo della presidenza. Inoltre gli interventi in formato audio, corredati da una foto, verranno inseriti nel sito del Dipartimento di Urbanistica in modo da rendere possibile l'ascolto di questa assemblea anche a chi non è potuto intervenire oggi. Per questo motivo chi si iscrive a parlare troverà nel modulo elenco interventi lo spazio per firmare l'autorizzazione alla pubblicazione dell'audio dell'intervento e della propria immagine. Vi preghiamo naturalmente di contenere la durata degli interventi stessi. L'amministrazione comunale di Roma Capitale, fin dalla metà degli anni 70, ha intrapreso un difficile percorso di recupero urbanistico delle zone periferiche connotate da un diffuso abusivismo edilizio. Queste aree si configurano spesso come interi quartieri ed è compito dell'amministrazione di Roma Capitale ricondurli a un livello dignitoso di vivibilità, dotandoli nel contempo di servizi essenziali. I nuclei di edilizia ex abusiva da recuperare, i cosiddetti toponimi, sorti negli ultimi 30 anni, sono oggetto della terza manovra di recupero urbanistico della periferia, dopo quella che ha riguardato i 44 nuclei di zona F1 del PRG del 62 e quella che ha riguardato i 74 nuclei di zona O operati dalla variante al PRG nel 1983. Il piano regolatore generale vigente, approvato nel 2008, ha individuato 71 di questi nuclei, i cosiddetti toponimi, definiti all'articolo 55 delle norme tecniche in attuazione, inseriti nel sistema insediativo della città da ristrutturare e classificati all'articolo 107 delle norme stesse come zone omogenee di tipo B, cioè di completamento, di cui al decreto interministeriale 1444 del 68. Complessivamente questi nuclei interessano una superficie di 1914 ettari circa, con 58.462 abitanti già esistenti, pari al 72%, e 22.303 circa abitanti istanze da insediare relativamente al 28%, per un totale di abitanti istanze totale circa 80.765. L'attuazione di questi nuclei è subordinata all'approvazione di un piano di recupero urbanistico relativo a ciascun nucleo. Il recupero urbanistico di queste aree, che potrà considerarsi concluso con l'approvazione dei piani esecutivi, permetterà ai cittadini interessati dalla manovra di realizzare o completare le proprie abitazioni e nel contempo di dotare i loro quartieri dei servizi mancanti. Con la delibera 122 del 2009 sono state approvate le linee guida per la redazione di questi piani, contemperando il lavoro svolto sul territorio dall'Associazione dei Consorzi di Autorecupero nei precedenti 15 anni, con l'esigenza di accelerare l'iter di approvazione dei piani di recupero urbanistico e dare una necessaria risposta ai bisogni di riqualificazione della periferia romana. Il piano esecutivo Pantarelli, via Anguillarese, il nucleo 20.2A, ricade nel 20° municipio, insiste su un ambito urbano nel settore nord di Roma Capitale lungo la via Anguillarese, al confine col comune di Anguillara. Il fenomeno dell'insediamento spontaneo ha generato nell'ambito in esame la carenza di un adeguato sistema della mobilità in termini di trasporti pubblici e parcheggio, a cui si aggiunge anche la carenza dei luoghi di aggregazione sociale e di spazi pubblici. Il recupero dell'insediamento è quindi consistito nel configurare un organismo urbano funzionalmente idoneo ed integrato con il territorio circostante attraverso l'individuazione di idonee aree per servizi verde e parcheggi pubblici. Il piano esecutivo in oggetto è stato redatto in coerenza con le linee guida della 122 e prevede il completamento dell'edificazione esistente su aree fondiarie ad edificazione diretta, previo rilascio del permesso costruire, ed ad edificazione indiretta, cioè nei comparti soggetto a convenzione, il cui rilascio del permesso di costruire è subordinato alla cessione gratuita delle aree previste pubbliche interne al comparto stesso. Nel piano esecutivo ne sono stati previsti 10 di questi comparti soggetti a convenzione, che a fronte della cessione gratuita delle aree previste pubbliche al loro interno potranno concentrare sul spettante sulle restanti aree fondiarie. Complessivamente queste aree, complessivamente tali comparti rappresentano in termini di aree fondiarie più del 26% della nuova SUL e in termini di cessione di aree pubbliche rappresentano quasi il 70% delle totali previste. Il piano esecutivo prevede aree fondiarie di nuova edificazione abitativa e non abitativa con finalità di interesse pubblico, i cosiddetti comparti fondiari pubblici, le quali una volta acquisite dall'amministrazione di Roma Capitale potranno essere cedute in diritto di proprietà o in diritto di superficie. Nel piano esecutivo sono stati previsti 3 di questi comparti, che rappresentano circa il 30% della nuova SUL dell'intero piano esecutivo. Le varianti al PRG di questo procedimento sono state necessarie in quanto è stato previsto un aumento della superficie del nucleo di circa 7,53 ettari rispetto al totale circa, compreso questi ampliamenti, di 26,98 circa, ampliamenti su aree agricole e con destinazione a parte fondiaria e parte aree pubbliche. L'incremento anche dell'indice per le aree non edificate rispetto allo 0,4 già previsto nelle norme tecniche è stato necessario portarlo a 0,50 al netto delle SUL aggiuntive derivate dai comparti fondiari pubblici. L'incremento dell'indice edificabilità di cui sopra comporterà pertanto una maggiorazione del contributo straordinario dal 50 al 60% dei contributi e straordinari dovuti, incrementando le risorse disponibili e quindi c'è stato anche un incremento ovviamente derivato dell'indice fondiario medio relativamente ai lotti liberi con destinazione fondiaria fino a 1000 metri, cioè uguale allo 0,80 metri cubi a metro quadrato. In particolare il piano esecutivo prevede che a fronte di circa 291 abitanti stanze già insediati abbiamo abitanti da insediare privati, diciamo di edilizia privata 589, quelli derivati 251 dai comparti fondiari pubblici, un totale abitanti e stanze di 1131 con una densità territoriale di abitanti ettaro circa 42 abitanti ad ettaro. Il piano esecutivo prevede circa 36.362 metri quadri di strade pubbliche e verde di reto stradale e per quanto riguarda il fabbisogno di standard urbanistici sono state reperite con destinazione verde pubblico per metri quadrati 12.209 con una dotazione di 10,53 metri quadri abitanti maggiore rispetto al 9,5 minimo previsto, per servizi pubblici 8.577 con una dotazione di 7,40 metri quadri abitanti superiore al 6,50 minimo previsto, e per quanto riguarda i parcheggi pubblici 8.366 con una dotazione di 7,22 metri quadri abitanti superiore a 6 metri quadri minimi previsti, per complessivi 29.152 con una dotazione di 25,15 metri quadri ad abitante. Tale dotazione non superiore ai 26 metri quadrati abitanti come massimo previsto dalla linea guida per evitare inopportuni ampliamenti del perimetro soddisfa comunque anche tutte le eventuali abitative aggiuntive pari a 5.286 metri quadrati. Infatti gli ulteriori 141 abitanti stanze che potrebbero derivare dalle sulle aggiuntive nel caso in cui fossero anticipate al primo anno dell'approvazione del piano esecutivo le sottoscrizioni degli atti d'obbligo per la cessione di tutte le aree pubbliche porterebbero una dotazione di 22,42 metri quadri abitante, comunque superiore al minimo previsto dei 22. Abbiamo inoltre aree pubbliche per le destinazioni non abitative per una superficie complessiva di 3.661 nel rispetto delle norme tecniche di VRG, reperite per parcheggi pubblici relativamente a metri quadrati 2.615, quindi una dotazione pari di 10 metri quadrati di parcheggio ogni 10 metri quadrati di SUL non abitativa, superficie utile lorda, e 1046 metri quadrati con una dotazione pari a 4 metri quadrati di verde pubblico per ogni 10 metri quadri di sole non abitativa. In relazione allo stato di fatto delle opere già presenti nel piano esecutivo di che tratta, si risulta che la rete viaria pubblica, la rete di fognatura delle acque nere e la rete di illuminazione pubblica sono ancora da completare. La raccolta delle acque meteoriche sono da realizzare, non sono presenti aree a parcheggio a verde attrezzato né opere di urbanizzazione secondaria. Per quanto riguarda le spese di massimo occorrenti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, di seguito rappresentate e desunto dall'elaborato 10, queste spese hanno ovviamente un valore indicativo, non essendo il piano corredato in questa fase di progetti sufficientemente avanzate per una più precisa definizione dei costi. Tuttavia, per verificare quel pareggio di bilancio previsto dall'articolo 13 linee guida, abbiamo che per il completamento delle opere di urbanizzazione previste dal piano esecutivo definito attraverso i costi presunti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e le risorse presumibilmente disponibili, la differenza tra il totale delle risorse pari ad oltre 16.530.000 circa ed il totale dei costi relativi alle opere di urbanizzazione primaria, comprensive dell'incidenza dei costi relativi di espropri, pari a circa 8.360.000 circa, avremo un saldo positivo di 8.170.000. Tale costi, il totale dei costi relativi alle urbanizzazioni secondarie mancanti nel piano esecutivo comprensiva dell'incidenza dei costi di esproprio risultano per un totale complessivo di 4.630.000 circa. Quindi abbiamo un avanzo di 3.500.000. Sotto il profilo del bilancio, quindi, tra i costi di realizzazione della urbanizzazione primaria e risorse a disposizione, si ritiene congruo il rapporto previsto tra il totale dei costi dell'opera di urbanizzazione primaria da realizzare e la superficie del piano esecutivo, corrispondente a circa 279.114 circa, in quanto inferiore al parametro massimo assentibile stimato in 400.000 euro ad ettaro circa. Il piano esecutivo è di iniziativa pubblica, in variante come abbiamo detto al PRG, e le procedure seguiranno le caratteristiche indicate dall'articolo 4 della legge regionale 36/87. Volevo far presente che i dati che ho rappresentato in questa relazione sono i dati relativi al piano che sta andando in adozione, credo che questo piano sia stato deliberato dalla Giunta, già deliberato la decisione già dalla Giunta, non mi ricordo se oggi o ecco esattamente, ed è diverso da quelli rappresentati invece sul sito. Con l'occasione ringrazio la presenza dell'onorevole Cantiani e soprattutto del presidente della commissione urbanistica Marco Di Cosimo, che sono presenti e hanno avuto insomma diciamo, gli faceva piacere presenziare. Non so se volete fare un saluto adesso o alla fine, presidente. Sì, Cesare. Perfetto. Allora, se ci sono contributi relativamente a questo piano di Pantarelli, prego di venire qui, altrimenti passiamo al secondo. Perfetto. Venga, venga, così se vuole dire anche due parole si deve iscrivere, come ho letto prima. Deve parlare, no? A posto. Bene. Allora, vi ringrazio. Passiamo al secondo nucleo. Il nucleo 20.9B, Cesano, via di Baccanello, via di Colle Febbraro, ricade nel 20° municipio, insiste su un ambito urbano nel settore nord di Roma capitale, lungo via di Baccanello. Il fenomeno dell'insediamento spontaneo ha generato nell'ambito urbano in esame la carenza di un adeguato sistema della mobilità in termini di trasporti pubblici e parcheggio, a cui si aggiunge anche la carenza dei luoghi di aggregazione sociale e di spazi pubblici stessi. Il recupero dell'insediamento è quindi consistito nel configurare un organismo urbano funzionalmente idoneo e integrato con il territorio circostante attraverso l'individuazione di idonee aree per servizi verde e parcheggi pubblici. Il piano esecutivo è stato redatto ovviamente in coerenza con gli indirizzi della 122 e delle linee guida. Il piano esecutivo prevede il completamento dell'edificazione esistente su aree fondiarie di edificazione diretta, previo rilascio del permesso di costruire, ed ad edificazione indiretta, cioè nei comparti soggetti a convenzione, il cui il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla cessione gratuita delle aree previste pubbliche interne ai comparti stessi. Nel piano esecutivo sono stati previsti 26 comparti soggetti a convenzione, le quali, a fronte della cessione delle aree pubbliche, che rappresentano circa il 38% delle totali previste nel piano, possono concentrare la SUL spettante sulle restanti aree fondiarie. In questi comparti la SUL rappresenta la nuova SUL, la SUL dei comparti rappresenta più del 28% della nuova SUL dell'intero piano esecutivo. Il piano esecutivo prevede aree fondiarie di nuova edificazione abitativa e non abitative nel comparto fondiario pubblico. Nel piano ne sono stati previsti 6, che rappresentano circa il 16% della nuova SUL dell'intero piano stesso. Anche questo è un piano che va in variante per l'aumento della superficie del nucleo di circa 39,44 ettari, e l'estensione complessiva è di 63,25. Rispetto a quella prevista dal PRG, da aree agricole ad aree con destinazione soprattutto a verde e servizi pubblici di livello locale, e parte che diventano da aree agricole e aree con destinazione verde pubblica e servizio locale a parte fondiarie e parte aree pubbliche, nel rispetto degli standard urbanistici di PRG, rientrando l'area oggetto della variante nelle dotazioni extra standard di cui ha elaborato G8 di PRG, quello degli standard. L'incremento dell'indice di abitabilità anche in questo caso da 0,4 previsto dalle norme a 0,5. L'incremento dell'indice di fruibilità comporterà pertanto, peraltro, una maggiorazione del contributo straordinario dal 50 al 60% dei contributi ordinari dovuti, incrementando le risorse disponibili e l'indice fondiario medio che passa a 0,8 metri cubi a metro quadrato. In particolare, il piano esecutivo prevede, in termini di abitanti stanze già insediati, circa 1214, pari a un 46% già insediati. Da insediare abbiamo circa 1200 abitanti derivati dall'edilizia privata, pari a un 45%, ulteriori 235 derivati dai comparti fondiari pubblici, pari al 90%, per un totale abitanti stanze di 2650 circa ed una corrispondente densità territoriale vicina ai 42 abitanti per ettaro. Il piano esecutivo prevede 67.257 metri quadrati di strade pubbliche e verde di arredo stradale e per quanto riguarda il soddisfacimento del fabbisogno dei standard urbanistici, le aree pubbliche sono state reperite con destinazione verde pubblico per metri quadrati 25.559 con una dotazione di 9,55 metri quadri abitanti rispetto al minimo previsto di 9,50 metri quadri abitante. Servizi pubblici per metri quadrati 21.773 e una corrispondente dotazione di 8,14 metri quadri abitanti rispetto ai 6,50 minimi previsti e parcheggi pubblici per metri quadrati 17.017 con una dotazione di 6,36 metri quadri abitanti rispetto ai 6 minimi previsti per complessivi 64.349 una dotazione totale di 24,5 metri quadri ad abitante, questa dotazione non superiore a 26 indicata come massimo dalle linee guida, soddisfa comunque anche le sulle abitative aggiuntive nel caso in cui fossero anticipate al primo anno dell'approvazione del piano esecutivo le sottoscrizioni degli atti d'obbligo per le cessioni di tutte le aree pubbliche. Infatti agli ulteriori 239 abitanti stanze che al massimo ne potrebbero derivare nel caso in cui fossero tutte spostate al primo anno, avremmo una dotazione che passa da 24,05 a 22,08, quindi comunque superiore al minimo previsto dalle norme. In termini di aree pubbliche per il soddisfacimento delle destinazioni non abitative, nel rispetto delle norme tecniche PRG, abbiamo che a fronte di una superficie di aree pubbliche di metri quadrati 29.292, tale superficie è stata reperita per metri quadri 20.923 per parcheggi pubblici e soddisfando quindi una dotazione di 10 metri di parcheggi pubblici per ogni 10 metri di suolo abitativo e 8.369 verde pubblico per una dotazione di 4 metri quadri verde pubblico per ogni 10 metri di suolo non abitativo. Ovviamente queste destinazioni che ho citato vanno ad aggiungersi a quelle precedentemente lette per il soddisfacimento invece degli standard urbanistici di cui al decreto 1444 del 68. In relazione allo stato di fatto dell'opera di urbanizzazione, già presenti nel piano esecutivo, risulta che la rete viaria pubblica, la rete fognaria delle acque nere e la rete di illuminazione pubblica sono ancora da completare. La raccolta delle acque meteoriche sono da realizzare, non sono presenti aree a parcheggio e a verde attrezzato né opere alcuna di urbanizzazione secondaria. Per quanto riguarda la verifica del raggiungimento del pareggio dei costi di bilancio desunta dai presunti costi dall'elaborato numero 10 allegato al piano, dobbiamo considerare che la differenza tra il totale delle risorse stimata in circa oltre 26.350.000 ed il totale dei costi relativi alle sole opere di urbanizzazione primaria comprensiva dell'incidenza dei costi di esproprio stimata in 16.100 circa, avremo un saldo di oltre 10.200.000. se consideriamo che il costo delle secondarie abbiamo circa 10 milioni e 900, praticamente servono ulteriormente poco meno di 700 mila euro, quindi riusciamo a quasi ad avere l'autosufficienza non solo sulle primarie ma anche sulle secondarie. Tenete conto poi che questi dati tengono conto dell'incidenza dei costi d'esproprio, quindi sono ovviamente considerati nella peggiore delle ipotesi, perché invece noi auspichiamo, visto che il piano è partecipato, che si avvengano, diciamo, il massimo delle cessioni compensative, cioè ovvero quelle cessioni gratuite che permette al cittadino di recuperare la volumetria invece di essere espropriato. Sotto il profilo del bilancio e per quanto riguarda la congruità del rapporto previsto riguardante i costi delle opere di urbanizzazione stimati nel piano esecutivo, lo riteniamo congruo in quanto gli euro ad ettaro di 233.774 ad ettaro circa sono inferiori al massimo assentibile di euro ettaro 400.000 circa. Il piano esecutivo è di iniziativa pubblica, essendo anch'esso in variante sostanziale al PRG, e la procedura è quella che segue l'articolo 4 della 3687. Vi ringrazio, a voi la parola, e per un saluto al Presidente o dopo i cittadini. Se c'è qualche intervento, prego.